130-131, non è un salmo molto lungo, è un salmo breve, come d'altronde è breve anche il testo di questa sera, ma è molto denso. Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo, non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno, come bimbo strettato in braccio a sua madre, come bimbo strettato per la mia. Speri Israele nel Signore, ora e sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Abbiamo scelto questo salmo del bambino svezzato perché ci introduce nel Vangelo di questa sera, che parla di diventare bambini. Ecco, parla di un bambino svezzato in braccio a sua madre, che è tranquillo e sereno. Il bambino svezzato è un bambino che non ha più bisogno di latte, è importante, perché sta in braccio a sua madre, mica per il latte, perché lì trova quel potersi affidare, abbandonare, quell'essere accolto che è fondamentale per vivere. Ora, uno diventa adulto quando diventa un bimbo svezzato, cioè quando cerca non il rapporto con la madre, con la realtà per succhiare un po' di latte, ma quando ha l'atteggiamento dell'abbandono, della fiducia, dell'essere accolto, allora diventa adulto. Se uno non è un bimbo abbandonato nelle braccia di sua madre, non può mai diventare adulto. E questo salmo, e può essere capito molto bene se letto all'incontrario. Se uno non può abbandonarsi, non può avere fiducia, la fiducia è il latte dell'adulto, è la vita dell'adulto. Allora, invece di dire Signore, non si inorgoglisce il mio cuore, abolisci la prima parola, puoi mettere un'esclamazione, un'imprecazione, non importa, una bestemmia, e poi continui. Il mio cuore si inorgoglisce, il mio sguardo si leva con superbia, vado in cerca di cose sempre più grandi, sempre più superiori alle mie forze. Io sono inquieto e angosciato, come un vecchio pieno di desideri in braccio alla morte. Come un vecchio pieno di desideri è la mia vita, dispera ora e sempre. È il salmo esatto, cioè chi non può avere fiducia e non può abbandonarsi non può vivere da adulto. Quindi c'è in noi un bambino che è fondamentale che ci sia, che è quell'atteggiamento di abbandono che ci permette di essere noi stessi per quello che siamo, di essere accolti. Se poi uno è accolto ed è se stesso, può accogliere e far sì che gli altri siano se stessi, diventa uomo adulto. Quindi questo salmo dell'infanzia, come c'è scritto, è il salmo dell'uomo veramente adulto. Per questo il Vangelo dice: se non diventate bambini non entrate nel regno dei cieli. Bisogna diventare, non essere bambini. Essere bambini lo siamo già, ecco, e per di più non svezzati. Il problema è diventare bambini svezzati, il cui desiderio ormai è la fiducia e l'abbandono, che è tipico dell'uomo adulto. Uno diventa adulto quando ha fiducia, e ha fiducia se è accolto, se è voluto bene. Il brano di questa sera ci parlerà appunto di questo,
del capitolo decimo, 4 versetti, da 13 a 16. E gli portavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li sgridavano. Ma Gesù, vedendo, si sdegnò e disse loro: lasciate che i bambini vengano a me, non impediteli, perché di chi è come loro è il regno di Dio. Amen vi dico, chi non accolga il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso. E abbracciandoli li benediceva, imponendo su di loro le mani.
Ecco, il brano è molto bello, molto semplice, molto fresco e poetico, ecco, però è ricco di grandi insegnamenti. E prima vediamo il contesto. Il contesto è che dopo la seconda predizione della passione c'è un confronto della nostra vita con la parola del Signore. La volta scorsa abbiamo visto il confronto con l'altro, il matrimonio, che è il confronto con l'altro, come il rapporto con l'altro deve essere non di possesso e di dominio, ma di dono e di appartenenza reciproca. La volta prossima vedremo il rapporto con le cose, che non deve essere neanche lì di possesso, ma di condivisione e di dono. E questa sera la cosa più difficile, il rapporto con se stessi. Chi sono io? Si dice che il regno di Dio, la mia realizzazione piena, ecco, è di chi è come il bambino. E se io non accolgo il regno come un bambino, e Matteo 18,4 dice, se non divento bambino, non entro nel regno. Quindi è in gioco, in questo diventare bambino, la stessa realizzazione piena della persona. Il mio rapporto con me stesso deve essere quello che ha il bambino con se stesso. Quel bambino che c'è dentro di noi, che va accettato, che va accolto e che diventa poi il principio di ogni accoglienza.
E si fa un po' fatica a riportarsi a questa condizione, a questa età della vita, perché noi pensiamo sì, si è bambini, ma dopo si diventa grandi, no? Quindi bisogna cercare di frenare questo pensiero e di concentrarsi proprio su quello che è il bambino come modello, non come una situazione passeggera.
Circa i bambini, una cosa che mi ricordo di mia mamma, che lei parlava molto ai bambini, nipotini, credo anche come quando ero piccolo, perché diceva i bambini capiscono tutti, è da grandi che poi non capiscono. Difatti è vero, il bambino proprio è pura recettività, quindi diventa quello che tu gli dai e gli dici. Quindi il rapporto col bambino è il massimamente produttivo, è il massimamente, lui è più attivo di qualunque adulto, perché la vera attività dell'uomo è ricevere e accogliere, e uno diventa quel che riceve e accoglie, non è quello chiuso e fisso nelle sue tre idee che è la persona adulta, ma quella persona aperta che tutto accoglie e su tutto interagisce. Il bambino è il classico modello che tutto accoglie e su tutto interagisce. Per cui è fondamentale il rapporto col bambino, ma poi anche con quel bambino che è in noi. E ancora prima di entrare nel testo, è un episodio storico e poi un altro, un esperimento recente degno di essere denunciato a come diritti contro l'umanità. Uno che è Federico di Svevia, Federico II, che stava a Palermo, e era un grande scienziato per la sua epoca, che voleva anche in via sperimentale sapere qual era la lingua originaria dell'umanità. Lui sapeva il latino, il greco, il tedesco, l'italiano, il siciliano, l'arabo, si interessava di tutto, quella sarà la lingua originaria. E allora fece un esperimento, prese 7 bambini appena nati, gli affidò 7 nutrici e disse non parlate loro, non dite una parola. Quando arriveranno all'uso della parola e all'uso di ragione, la lingua nella quale parleranno sarà la lingua originaria. Quella storia la sapete, vero? No? Che lingua parlarono quei bambini?
Nessuno.
No, morirono subito. Perché uno vive della parola che riceve. Non vive del cibo. L'uomo è ciò che riceve come parole, come comunione, come affetto, come comunicazione, è quella la vita dell'uomo. E un altro esperimento fatto qualche anno fa in America, era che delle mamme avevano ricevuto ordine di stare assenti dal bambino, tante volte bisogna essere assenti, poi dopo quando si presenta il bambino, piccolissimo, quello fa subito i gesti, i sorrisi. La mamma aveva l'ordine di tenere la maschera facciale rigida, di non interagire col bambino. Il bambino allora stava lì un po', abbassava la testa, poi di nuovo tornava, lei impassibile, abbassava la testa, dopo un po' il bambino cominciava a mordersi, cioè proprio a autolesionarsi perché non aveva risposta alla sua attesa. Piccolissimo. È un crimine contro l'umanità questo esperimento, però forse non lo sapeva anche era così. Cioè per dire come davvero interagisce e recepisce in modo sommo tutto, il bambino è ciò che gli altri gli danno e ne fanno, e ciascuno di noi in fondo è ciò che gli altri ci fanno. Ciascuno di noi riceve sostanzialmente tutto. E il diventare bambini è quella capacità che abbiamo di ricevere da tutto e da tutti per diventare sempre di più noi stessi in relazione agli altri. Va bene, adesso vediamo il testo.
Prendiamo il testo. E gli portavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li sgridavano.
Ecco, il bambino nella cultura, che non era come adesso i bambini così belli nei carri, nella pubblicità, poi ce n'è pochi, ogni bambino c'è addosso due genitori, sette zie, quattro nonni, otto bisnonni, soffocate dall'attesa di tutti. No. Il bambino era l'appendice della donna e la donna era il possesso del marito. Quindi era quello che era niente, era lì. Quindi niente, è uno che è di un altro. L'essere di un altro per sé è la condizione fondamentale di ogni uomo, nessuno è di se stesso. Per quanto orfano sia, uno non ha mai fatto la zia, avrà pure avuto una mamma che l'ha fatta. Adesso però si dice qualcosa di più strano. Cioè, il bambino è di. Tant'è vero che il di, dove non ci sono le preposizioni, è il genitivo, indica la generazione. Uno è in quanto figlio, in quanto è di qualcuno, se uno è di nessuno non è. Il bambino fisicamente è di, ma ciascuno di noi è nella misura in cui è di. Uno è le sue relazioni. E più è di tanti, e più è se stesso, più è ricco. E più è chiuso in sé, meno è. Quindi il bambino rappresenta in fondo quella situazione che è una situazione di povertà per sé, no? Perché è bisogno, che è la dignità più alta dell'uomo, perché può ricevere tutto. È interessante che noi è nella nostra povertà e nella nostra debolezza che abbiamo la nostra vera forza. Se la nostra debolezza è riconosciuta come luogo di comunione e di amore con l'altro. Ma questo vale non solo per il bambino nel confronto degli adulti, ma anche in ogni relazione di amicizia, di coppia. È sempre un nostro limite, una nostra debolezza, che diventa luogo di accoglienza reciproca, di dono, anche di perdono dello cuore. Quindi c'è in noi un bambino che è il nostro essere più profondo, che è l'essere di, è l'essere figli, siamo figli, nessuno di noi è Padre Eterno. Dio stesso è di, il Padre è tutto del Figlio, il Figlio è tutto del Padre, è lo Spirito di tutti e due. E il bambino lo rappresenta meglio di tutti perché se è di nessuno non è. Ed è uno che può accogliere e ricevere tutto. E la sua forza, la sua grandezza è che può accogliere e ricevere tutto. E poi nella misura in cui accoglie e riceve diventa adulto, che a sua volta accoglie e riceve il bambino. Perché lui stesso ha dentro un bambino dentro di sé che ha accolto e ricevuto. E quindi è il regno dei bambini, il regno della libertà, il regno dei figli e il regno del padre. Ecco, e pregano, e quindi le mamme avevano intuito qualcosa e portano i bambini perché Gesù imponga le mani, il contatto col Signore, no? Ed è bello questo contatto col Signore. anche noi tocchiamo il Signore nel nostro essere bambini, cioè nel nostro più profondo, dove siamo bisogno, dove siamo limite. È lì che siamo come i bambini, abbiamo bisogno di essere accolti, toccati, no?
Vi ricordate l'episodio dell'emoloissa che diceva: se io riuscirò a toccare il lembo del mantello, vivrò, cioè questo flusso di sangue che da tanto tempo mi tormenta, questa perdita della vita finirà. Ecco, questo gesto di portare i bambini a Gesù perché li toccasse, certamente un pure da parte delle madri stesse che hanno dato loro la vita, però ecco, il riconoscere una sorgente della vita che non è loro, ma ecco, è quella, ecco, che Gesù rappresenta, che è il Padre stesso, la vita del Padre. E quindi è un guarire da quella malattia, cioè quel guarire da quella vita che ci sfugge, da quella morte sempre presente, che è ciò che tormenta la nostra vita.
Ecco, i discepoli li sgridavano, chiaramente. Tra l'altro, le donne non possono diventare discepoli per gli ebrei, i bambini tantomeno. Quindi lasciateci in pace, perché ci sono cose molto serie da fare. Noi siamo discepoli del grande maestro, il grande maestro insegna cose importanti, insegna la nuova legge, quindi non fateci perdere tempo. È bella questa reazione dei discepoli, che litigavano poco prima su chi fosse il più grande. E lui adesso vuole insegnare ai discepoli, il problema non è del più grande, è del bambino.
Versetto 14. Ma Gesù, vedendo, si sdegnò e disse loro: lasciate che i bambini vengano a me, non impediteli, perché di chi è come loro è il regno di Dio.
Il Signore è l'unica volta che si arrabbia con i discepoli. Si arrabbia. Altrove ha compassione, un'altra volta ha sdegno, ha ira, quando all'interno della sinagoga c'è quello con la mano chiusa e lo guardano se lo guarisce. Allora ha ira contro chi impedisce il bene. Contro i discepoli proprio a sdegno, altrove avrà angoscia, avrà gioia, avrà pianto, tutti i sentimenti ce li ha. Questo è quello di sdegno, contro i discepoli. Di sdegno perché non hanno capito nulla. E questo è anche consolante. Non hanno capito nulla sulle cose più profonde di quello che lui sta insegnando ai discepoli, cosa significa essere discepolo. Allora dice: lasciate che i bambini vengano a me. E venire da Gesù è la salvezza, no? Andare con lui il figlio. Lasciateli che vengano, non impediteli. Perché il regno è di chi è come loro. Il regno di Dio è Gesù che è il figlio. Il figlio è dei figli, come anche il padre. E i figli sono tutti essenzialmente bambini. Siamo tutti figli di qualcuno. Cioè la nostra relazione fondamentale è di figlio, per caso siamo anche progenitori, genitori, ma non siamo sostanzialmente genitori, siamo sostanzialmente figli. Se uno accetta poi di essere figlio, è interessante però una cosa, che sono figlio dei miei genitori, sì e no, anche di loro. Io sono bisogno di accettazione assoluta che sarebbe la madre e di fiducia assoluta che sarebbe il padre, ma né mia madre accettazione assoluta perché ha i suoi limiti, né mio padre affidabilità assoluta perché ha i suoi limiti, se non altro è mortale e poi è già morto. Allora il mio bisogno assoluto di essere figlio, cioè di avere madre e padre, è il mio bisogno di Dio, di avere un'accoglienza assoluta. È una fiducia assoluta, stabile, che è proprio il mio essere figlio di Dio. E questo vuol dire diventare adulto spiritualmente, che cioè non ho più bisogno né del padre né della madre, perché ho trovato la mia fiducia dentro di me. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, il Signore mi ha accolto. Cioè quel mio bisogno fondamentale di accoglienza, I miei genitori un po' me l'hanno dato come potevano, ma non sono perfetti, grazie a Dio, se no mi metterei ad orarli, sarebbero il mio Dio, e invece no, non sono il mio Dio, devo anche lasciarli. E li lascio con pace e con serenità quando ho trovato che ciò che loro mi hanno dato era segno di qualcosa di più profondo che ormai ho già dentro di me. Tant'è vero che l'ebreo diventa adulto a 13 anni, non è più figlio dei suoi genitori, ma è figlio della parola, Bar Mitzvah. Perché? Perché a 13 anni conosceva già la scrittura, quindi conosceva il padre e la madre, quindi era libero dei suoi genitori perché era come i suoi genitori, figlio di Dio. Questo vuol dire essere adulto, sono pari a loro perché anch'io sono figlio di Dio e loro sono stato il tramite perché io diventassi figlio di Dio, non figlio loro. E quindi è il principio della libertà della persona questo, essere figlio. Se no cercherò sempre di essere figlio dei miei genitori, sarò sempre schiavo, o figlio degli altri, che è peggio ancora, schiavo dei, o figlio di non so che cosa, dei miei idoli, del mio lavoro, del mio... invece non sono figlio di Dio, poi tutto il resto mi va bene.
Ed è per questo che Gesù, sì, questo, il suo sdegno è proprio, ci possiamo collegare a quel non impediteli, ecco, lui si arrabbia perché gli impediscono di riconoscersi in questa realtà. Come Gesù si è arrabbiato perché si è adirato perché il giorno di sabato non volevano che lui guarisse l'uomo dalla mano inaridita, qui è sdegnato perché non vogliono che loro accedano alla vera sorgente, ecco, della vita e della loro identità.
Sì, poiché di chi è come loro è il regno di Dio. Ecco, questo versetto viene poi spiegato, e quel regno di Dio appartiene ai bambini, cioè appartiene ai figli, perché Dio è padre, e appunto nel regno del padre ci stanno i figli. E i figli sono quelli che tutto ricevono, anche il proprio io, il mio io l'ho ricevuto. E se io non accetto che il mio io è un dono ricevuto, non posso accettarlo. Spiego. I più grossi disagi che noi possiamo avere con noi stessi dipendono dal fatto che io penso che quello che io sono in qualche modo devo pagarlo. Che tutto ciò che ho ricevuto devo pagarlo. Che la vita devo pagarla, che l'affetto devo pagarlo, per cui i miei genitori mi hanno voluto bene, devo pagarli. Dio mi ha dato la vita, devo pagarlo con che cosa? Con la morte, uccidendomi. O arrivo a capire che tutto quel che ho è dono e basta. Quindi sono contento di riceverlo come dono. E allora sono libero, se no tutta la mia vita è una schiavitù e un obbligo per pagare il fatto di vivere, è un'espiazione del vivere. E quindi non sono nel regno di Dio, sono nel regno dell'inferno. La vita è inferno, è espiazione, pagare tutte le cose belle devo pagare, non si può più vivere. E la bellezza del bambino è che in fondo, ecco, l'unico aspetto positivo che ha, è che davvero non ha problema a ricevere come dono. No? A meno che sia stato abituato male subito. Cioè vive il suo bisogno, il suo ricevere come stato naturale. Questo diventando adulto deve diventare cosciente che è vero e deve essere il nostro stato naturale di vivere come dono. E quindi se vivo di dono, vivo di dono e anche comincio a donare le mie relazioni a me stesso e divento perfettamente adulto, posso diventare padre e madre dopo. Altrimenti se devo pagare la vita, scusa, perché devo mettere al mondo uno? Per fargli pagare la vita. Ecco, ed è bello capire che si diventa bambini. Che vuol dire che si parte sempre da una situazione compromessa. è quello che è, se vuoi, il peccato originale, lo si riscontra subito nel rapporto che abbiamo con noi stessi, poi nel rapporto con l'altro e con le cose, ma il primo è con noi stessi, che non ci accettiamo. E come posso vivere se non mi accetto? È il primo atto del bambino per sé, del figlio, è accettare tutto come dono. La prima cosa è che accetto me, mi va bene, non voglio essere diverso, sono io perché sono io, sono figlio io così come sono, non come l'altro. E credo che la maturità un po' alla volta è accettare se stessi come figli, come dono, la propria identità come ricevuta, e quindi vivere anche tutte le relazioni con gratuità, con libertà, con amore, con accoglienza. Altrimenti viviamo tutto nel calcolo, cioè nella morte in fondo, no?
Sì, a proposito di calcolo, qualche volta ci si inganna un po' su questo, vi spiego, quando si parla di Dio o della preghiera, capita che la gente dice sì, io però Dio mi ricordo solo quando le cose vanno male e dico una preghiera. Dice, si capisce il rammarico, però è anche giusto che uno si rivolga a Dio in quel modo, perché è un riconoscere i suoi limiti e dire la vera fonte della vita, la vera fonte di tutto quello che posso avere di bene è quello. Quindi è vero, Dio non deve essere così una specie di compagnia di assicurazioni, però non bisogna così rattristarsi del fatto che, ecco, quando le cose, in determinate situazioni, si fa come i bambini che quando si fanno male o qualcuno gli fa un dispetto, ricorrono a chi? Vanno dall'adulto, insomma, vanno la mamma, quello che è.
Per cui anche l'esporre i nostri bisogni a Dio, e Dio è contento, non tanto per quello che chiediamo, ma perché chiediamo a Lui. Se qualcosa non va, il bambino va dalla mamma, l'importante è che vada dalla mamma perché ha fiducia nella mamma, così il nostro pregare Dio è la nostra fiducia in Lui, quindi è sempre buono.
Versetto 15, amen vi dico, chi non accolga il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso.
Ecco, Gesù parla con autorità divina quando dice amen, in verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio. Ecco, il regno di Dio è da accogliere, e accogliere è, penso, la parola più profonda di tutto il Vangelo, accogliere. E la forma fondamentale dell'amare è accogliere. Non è tanto fare cose per l'altro, quello potrebbe essere anche un delirio di onnipotente, un segno di egoismo, guarda quanto sono bravo, quante cose so fare io. Accogliere l'altro, fargli spazio, concepirlo, accogliere, questo vuol dire diventare madre, questo è il vero amore. L'amore fondamentale è accogliere, che l'altro possa esistere così com'è. E l'accettazione è la cosa più difficile nell'amore ed è la cosa più sublime dell'amore, cioè fa vivere l'altro. E questa accoglienza, ecco, che va esercitata con l'altro, col bambino, eccetera, va esercitata nei confronti del regno stesso di Dio, che poi il regno di Dio è Dio stesso. Dio stesso vuole essere accolto, perché? Perché lui stesso ci accoglie, Dio è uno che accoglie. E nella misura in cui ci accoglie e ci sentiamo accolti, anche noi lo accogliamo e rispondiamo a Lui, allora diventiamo come Lui. E la salvezza è questa, diventare come Lui. Noi accogliendo diventiamo come Dio che accoglie. E poi spiega come accogliere. Accoglie come il bambino. Il bambino è uno che accoglie tutto. Addirittura accoglie il proprio io, tutto perché è accolto. Ecco, questo è il modo per entrare nel regno di Dio. Capite allora che la persona è adulta nella misura in cui arriva a questa accettazione, a questa libertà. È come anche il portare uno, il farlo crescere, lo si fa attraverso l'accettazione. E io stesso cresco nella misura in cui accetto me, i miei limiti, i miei pregi, i miei difetti, quel che sono. E noi stessi nei confronti gli uni degli altri realizziamo il regno di Dio nella misura in cui c'è questa accettazione reciproca. Allora anche i nostri mali non sono più cose così gravi, diventano luogo di accettazione maggiore. I nostri limiti non sono più tragici, diventano il luogo di comunione con l'altro. I nostri pregi non sono poi più così importanti, diventano un servizio che devo fare all'altro, semmai. Per cui tutto quel che ho e non ho diventa luogo di comunione, di dono, di perdono. Diventa luogo di vita, di accoglienza reciproca. Diventa il regno di Dio. Allora il bambino è il modello del discepolo a questo punto. I discepoli li scartavano, li buttavano via, e forse perché li temevano come concorrenti, e dice: no, non sono concorrenti, voi dovete diventare così.
Ultimo versetto: e abbracciandoli li benediceva imponendo su di loro le mani.
Ecco, Gesù li abbraccia ed è un gesto di identificazione. Gesù è il primo bambino, è il figlio. Si identifica con loro. E i bambini portano la sua benedizione, portano la benedizione del figlio sulla terra. Rappresentano ogni uomo la sua verità più profonda e divina, il bisogno di accoglienza. E il vivere naturalmente questa accoglienza. Ecco, impone su di loro le mani, proprio insiste prima perché li toccasse, impone le mani, li abbraccia, li benedice. C'è questa identificazione tra i bambini e Gesù. E dirà: ogni volta che l'avete fatto uno di questi piccoli, l'avete fatto a me. Ecco, penso che a questa luce, quest'anno il centenario della nascita di Santa Teresa di Lisieux, si può capire meglio la sua grande spiritualità, la mistica cosiddetta della piccola via di Santa Teresa, che è quella dello spirito dell'infanzia, e che fa consistere la santità non nel fare cose grandi, cose straordinarie, preghiere sublimi, no. Fa consistere tutta la santità nel sentirsi figli abbandonati nelle braccia di Dio e nel vivere i propri limiti, anche i propri peccati, e come luogo di accoglienza, invece che come luogo di sfida costante contro di sé e contro gli altri. Ed è lo spirito fondamentale di Gesù il figlio. Ecco, penso che questo brano proprio ci faccia capire qual è quel rapporto profondo. La volta scorsa abbiamo visto il rapporto con l'altro, il primo altro, il rapporto di coppia, quel rapporto profondo che dobbiamo avere con noi stessi, che è la radice di ogni rapporto, che è quel rapporto che Dio ha con noi, cioè siamo figli accolti, e allora io accolgo me. E torno a ripetere, il peccato più grande che tutti abbiamo è quello di non accettarci. Il più grave insulto che possiamo fare a Dio: scusa se l'ha fatto lui, o se è sbagliato lui, ma lui è convinto di no. Se vado bene a lui, perché non vado bene a me? Ma sono proprio scemo. E tutte le nostre sofferenze, che ce l'abbiamo tutti, questa nostra non accoglienza di noi stessi. Se i capelli sono lisci lo vorrei ricci, se sono biondi lo vorrei neri, se sono neri lo vorrei rossi, e avanti, cioè vogliamo sempre qualcos'altro invece che noi stessi, mentre il grande tesoro che c'è in ciascuno di noi, chi sono? Sono io, il primo dono che Dio mi ha fatto, e il secondo è lui stesso che si dona a me così come sono. E quindi vivere la propria identità, la propria realtà in tutte le sue dimensioni come luogo proprio di accettazione. di riconciliazione, di pienezza e di crescita. Questo vuol dire diventare adulti, diventare liberi. E capisco che è il cammino di tutta la vita. Gesù dice diventare e poi si entra nel regno.
E diventare adulti è anche diventare discepoli, apostoli, perché questa imposizione delle mani, che è un segno anche che Gesù adopera nelle guarigioni, però è anche un segno di consacrazione, possiamo dire, cioè di trasmissione, ecco, della sua presenza e quindi dell'incarico di essere a loro volta i cooperatori, ecco, di salvezza tra gli uomini.
E si impongono le mani ai preti e ai vescovi, no? Sono davvero sacerdoti, c'è il luogo della presenza di Dio. Ma la prima cosa è sapere che dovrebbe essere diverso, perché uno dice magari non può essere che così e accetti che sia così.
Penso che uno che non sia in sintonia perfetta sente un malessere esistenziale profondo, per cui capisce che c'è qualcosa che non va.
Sì. Ma magari pensa disperatamente è così, purtroppo, invece no, lo possiamo fare diversamente. Poi almeno così, per esperienza personale, tutti noi abbiamo dei punti che non accettiamo di noi, tantissimi, ci accorgiamo andando avanti che sono più di quelli che pensiamo. Ogni volta che mi accorgo che un punto non l'accetto, invece di stare lì ad arrabbiarmi perché non l'accetto, come a prendermi a schiaffi o cercare di migliorare, ci rido su e dico scusa, fino a che tu mi accetti, mi accetto anche io. Cioè prendere coscienza della non accettazione, almeno davanti a Dio, accettare che lui mi accetta, non sto lì a contristarmi perché lui non mi, perché io non mi accetto. Spiego. Cioè, quando noi sbagliamo, in genere, cosa ci capita? Che ci incupiamo e ci arrabbiamo contro di noi che sbagliamo, e quindi peggioriamo notevolmente, perché diventiamo anche neri, che è il miglior modo per sbagliare di più. Impariamo a riderci su. Sentiamoci accettati anche nel nostro errore, che è il miglior modo per non ripeterlo all'infinito. E un po' a volte si impara anche proprio a avere fiducia e abbandono proprio in quei punti dove non ce l'ho, dove mi accorgo che sbaglio sempre per sfiducia. E beh, ho fiducia anche se ho sbagliato nel Signore, un po' alla volta guarisco dalle mie sfiducie. Se invece mi prendo a schiaffi perché ho sbagliato, è peggio. Era un po' Santa Teresina che faceva la sua forza spirituale proprio sui suoi errori.
E quando invece non si tratta di errori, ma proprio di un vuoto che uno può provare perché non si sente accolto o perché gli è mancata una testimonianza di amore,
sì.
Allora lì le cose sono un po' più grandi.
Sì, bisogna arrivare anche a questo, sì. Sapere che poi alla fin fine ognuno di noi, se riflette a fondo, ha un vuoto assoluto, perché abbiamo un bisogno assoluto di accoglienza e non è mai stata assoluta neanche l'accoglienza migliore. Magari quei 5 minuti la mamma dormiva e tu piangevi disperato e hai percepito l'abbandono, per cui tutta la tua vita vivrai un trauma di abbandono infinito, mentre invece no, era lì tranquilla. Però è vero che tu ce l'hai, va bene. A livello cosciente posso sapere davvero e vivere che non sono abbandonato da Dio, che è l'esperienza di fede proprio. E mi permette di gestire anche i miei abbandoni, le mie solitudini, i miei vuoti, come luogo proprio, sì è vero, ho un vuoto assoluto, se ci penso bene, anche se non ci penso bene ce l'ho. Ed è il mio luogo di assoluto. Per cui vivo questo stesso mio bisogno radicale come relazione con Dio, non come straniazione. Ed è il luogo più profondo della fede questo. Per questo è davvero un cammino diventare bambini, questo. Se no cerco di riempirlo con tante cose che faccio io, ma sarà un sacco senza fondo che voglio riempire. E la fede è proprio l'esperienza di un'accettazione assoluta al di là delle mie esperienze che necessariamente sono sempre state limitate e non rispondono al mio bisogno di accettazione assoluta. E poi non solo sono limitate, ma spesso anche con errori, con traumi, perché il male c'è, il peccato c'è, e ognuno di noi ne porta traccia, chi più chi meno. Però anche senza queste tracce rimane un vuoto assoluto sotto che viviamo drammaticamente perché non abbiamo la fede. Nella fede viviamo questo vuoto assoluto come l'incontro con l'assoluto. So che è un cammino. Sì.
Volevo chiederti, non so se ho capito bene, ora quando, non so, per esempio, cerco di migliorare certi limiti che ho, che ormai conosco di troppo bene, non ho capito se è un errore, cioè se dovrei accettare e dire, vabbè, ok, sono così, mi accetto così, mi voglio bene così. Oppure se è giusto cercare di non demordere e di sbussare gli spigoli.
Bisogna stare attenti. È vero che io devo, prima di tutto, con l'età si migliorano solo i difetti, questo sia chiaro come principio. Che si perdono i freni per cui migliorano solo i difetti, ma questo non bisogna dirlo ai giovani. Però ci può essere un miglioramento, se non paura. Invece ci può essere un miglioramento vero. Con l'età, che diventi più comprensivo e tollerante perché conosci i tuoi difetti. Che, e gli altri sono come te, quindi diventi meno intransigente, più accogliente, più tollerante, e questo è bellissimo, questo è divino, questo è il vero migliorare. Non giudichi, non critichi, non condanni, comprendi, accetti. Perché? Perché ho visto quanto giudico, quanto condanno, quanto critico, quanto non accetto me stesso. E dico, ma non è giusto così, il Signore mi accetta, non mi giudica, non mi critica, non mi condanna. E il vero miglioramento consiste proprio in questo accettare la propria debolezza, il proprio peccato come luogo di riconciliazione, non come sforzo di eliminazione, se no dovrei eliminarmi tutto, e poi è sbagliato, va bene vivere. E c'è un miglioramento, allora che devo stare attento, cioè quelli che sono i miei limiti, i miei difetti di rapporto, se ti accorgi, sono sempre limiti di non accoglienza dell'altro, no? Di giudizio, di condanna, di critica, che poi se ben osservo sono quei limiti che non accetto in me. E allora comincio ad accettare in me quei limiti come luogo del perdono, dell'accoglienza di Dio, e l'altro come luogo della mia accoglienza, del mio perdono. Ed è su questa linea il vero miglioramento. Cioè imparare ad accogliere, non a migliorare, sennò si crepa, se uno deve essere sempre migliore come lui. Io devo essere quel che sono, mica migliore. E in questo modo si migliora davvero, cioè si diventa se stessi, ma senza quella paura, quell'angoscia, quella tensione che invece fa uscire solo il negativo. Cioè mi critico costantemente perché non so da come vorrei essere, ma non è che divento migliore. Se tutto va bene fingo di essere migliore, ma non vale la pena.
Questo meccanismo di non accettazione di sé è ancora peggio quando poi è proiettato sul figlio, no? Perché poi i genitori hanno sempre un progetto sui figli perché si proiettano, vogliono quello che è. E sono intolleranti nei confronti dei figli perché non sono riusciti a fare qualcosa di loro, non li vedono, non fare quale. Quindi mi colpisce il meccanismo perverso dell'accettazione, che poi di fatto va sempre sul piccolo, no? Cioè in questo caso proprio piccolo, piccolo. Quando poi di fatto è, come dice, è il prodotto della relazione, è il prodotto di quello che ha accolto, quindi se è così sicuramente lo fa con il fatto che appunto non di tutto questo percorso è chiuso, no? Cioè, quello che io mi chiamo sempre fuori da questo disastro, da questo, e mi sembra poi di fatto hanno un'accettazione peggiore, cioè per una persona che ha figli, no? Quella di è già difficile accettarsi, e quando ti rifiuti ancora di più nell'immagine del figlio, perché non vorrei, lo fai due volte, lo fai danneggiando l'altro, lo fai. Però sfogliato, guardavo che già l'altra volta, già nel brano alla fine del capitolo 9, sì, c'era questo mettere in mezzo i bambini, no?
Sì.
Quindi c'è anche i discepoli, dopo che lui l'ha preso il mio, l'ha messo in mezzo, ha detto, si accoglie uno di questi bambini, cioè aveva già detto che bisognava accogliere i bambini. E però c'è questa reazione davanti ai bambini di nuovo, danno fastidio, bisogna mandarli via. Questo mandarli sempre via, non lo so, come se il bambino ti smascherasse, non è sempre quello che da mettere a posto, da sistemare. Dico io cosa devi fare, dove devi stare.
E probabilmente il problema è accettare quel bambino che è in noi, che è la nostra verità di figli, di quel che siamo. Mettere quello al centro e accogliere quello. Poi lì accogli Dio.
Forse anche accettare di essere stati dei bambini non pienamente accettati.
Esatto.
Proprio dagli scritti.
Sì, sì. È lì che si rompe la catena negativa. Cioè dove accetto anche i limiti della non accettazione che ho avuto. Cioè perdono in fondo. Che ho avuto. Cioè perdono in fondo. Mi riconcilio con le radici, col passato, perché credo, per quanto perfette siano state dei genitori, sono tutti figli di Adamo e di Eva, hanno fatto i loro errori, oltre a quelli ricevuti dai loro genitori. E si interrompe dove c'è uno che accetta tranquillamente e si vive con simpatia così com'è, senza star lì a torturarsi per le storie passate. E credo che è possibile davvero, con la grazia della fede e con una certa abitudine progressiva, perché sperimento che è così, insomma. Anche perché ragionando, sì, ho avuto ottimi genitori, tutto, ma mica erano assoluti, se non, poi sono morti, poi i migliori genitori rischiano di incastrarti per tutta la vita, non sono perfetti, tu chi sei? Cioè, padre eterno è tutto un figlio crocifisso di che veniamo.
Quindi un proverbio istriano. Un proverbio
quindi
istriano.
È meglio non essere perfetti neanche i genitori, cioè, devo accettarli come sono, che vuol dire accettare me stesso. E poi anche quei figli, quindi molta apertura, molta tolleranza. Noi preti che non abbiamo figli normalmente sperimentiamo la stessa cosa con le persone che seguiamo spiritualmente, vorremmo. Cerchi di voler che l'altro sia se stesso, ce n'è davanti. Perché è figlio di Dio, che accetti la propria identità, la propria realtà, con pace, con serenità. E questo ciò a cui va portata ogni persona, sia come prete, sia come genitore, sia poi come persona. Devo portare me stesso a questo nei miei confronti, diventare bambino. E so che è il cammino mai fatto, mai compiuto, però giorno dopo giorno, ecco, capisco che il mio lavoro personale come uomo è accettare questo bambino, queste mie fragilità, queste mie debolezze, questi miei condizionamenti, come luogo di tranquilla accettazione.
È vero che noi passiamo una vita a cercare di migliorarci, no? E io mi ritrovo in tutto quello che dicevano loro, nelle loro ansie, nelle nostre frustrazioni, di non essere riusciti a diventare ciò che avremmo voluto. Ma proprio questa parola mi allarga il cuore e mi dà speranza, questo che si può tornare come bambini, che si deve. Mi sgrava di tanta ansia. È già una parola di liberazione.
Che si può vivere, si può respirare, si può nascere. Anche proprio il senso fondamentale della preghiera che Gesù ci insegna, il Padre nostro, è la preghiera del bambino, preghiera del figlio. E cosa chiedi al Padre? Proprio i doni che chiede il figlio. E dove mancano, dove ho mancato, chiedo il perdono anche.
Prima la parola che ho detto, gelosia, come se i discepoli si allontanassero per gelosia, che poi in effetti è un po' la stessa cosa che istintivamente magari inconsciamente fa il genitore che allontana il bambino, perché vorrebbe essere un po' geloso inconsciamente del non essere più anche fisicamente, psicologicamente in modo come bambino, quindi più semplice vivere come si deve vivere per bambini. Quindi io come a te. Poi, naturalmente a livello personale, posso dire che anche esperienze di vita che, diciamo, apprezzabilmente potrebbero sembrare un po' pesanti, si possono risolvere molto meglio. Proprio perché passando da questi momenti, dove magari non particolarmente belli, e lì si viene a galla per forza.
E credo proprio è bello vedere che il bambino per sé rappresenta il limite e la negatività. Non è la mitologia del bambino che c'è qui sotto. Il bambino è puro limite, è pura negatività, è niente. È bisogno. Se no carogna. Quindi, ecco, valorizzare queste cose che non sono per niente idilliache, come il luogo invece, sì, dell'accettazione, accetto di essere così. E accetto che l'altro sia così. E facciamo del nostro limite il luogo dell'accettazione, quindi anche delle mie esperienze negative, allora diventano cose grossissime. Se addirittura accetto le mie mancanze più gravi, le mie mancanze assolute, i miei voti assoluti, come luogo dell'assoluto, è davvero un'esperienza più profonda di libertà. Che avremo tutti alla fine, ma già ora ce ne sono anticipi. Ecco. Tra l'altro proprio questo brano ci fa capire più in profondità il mistero del cristianesimo, che è la Trinità. Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, cioè è amore tra Padre e Figlio. Noi siamo nel Figlio, figli, ed è in quanto figli che siamo Dio, in quanto accettiamo di essere figli amati da Dio. E tutte le nostre frustrazioni e carenze sono il fatto che siamo realmente figli di Dio e quindi abbiamo questo bisogno di amore assoluto, che non è mai corrisposto per sé. Se ci fosse una persona che me lo dà, sarebbe Dio. Infatti Gesù me l'ha dato, per questo è Dio. Ma tutti noi siamo chiamati a vivere come Lui, da Dio, in questa accettazione di sé e dell'altro. Ed è bello vedere dove la santità consiste non in sforzi ascetici, in cose chissà che cose trascendentali, ma in questa accettazione del limite, del bisogno, anche della negatività, comunque della mia identità, in questa riconciliazione con sé piena.
Tante volte quando mi rendo conto, non mi ripeto, tante volte mi fanno proprio vita e poi riverso questo sui figli, eccetera. Però c'è cose che dico, ti ringrazio Signore, perché altrimenti è stato bene il supervivente, che mi sia capire che sono stato brava, se non mi è donato la mia vita.
Poi non so se capita anche a voi, ma fa piacere quando qualche volta si vede qualcuno che si ritiene perfetto che sbaglia, finalmente è un po' umano anche lui. No, ma fa piacere, senza cattiveria, non per... cioè è umano anche lui, può salvarsi. Se fosse perfetto, poveretto, mi fa paura, è perduto. E Filippo che dice che le persone perfette sono come una sfera. Bella, lucida, poi con su del grasso, e io non so dove prendere e sguscia via, mentre i nostri difetti sono quei buchi che ci può prendere bene, sono i luoghi dove ci può prendere, immagino, questo sguscia via. Come il bambino quando... quanto è contento, ha sbagliato la maestra. Che è la prima persona assolutamente perfetta che esiste, non credo.
Allora, davanti a questo discorso, che senso hanno la ricetta degli istituti?
Ecco, ha molto senso la ricerca delle virtù inteso come quelle virtù che partono dall'amore, cioè dall'accettazione. Allora sì, questa è la virtù, virtù di forza. La forza che ti dà l'accettare, l'amare, l'accogliere, il rispettare, il non giudicare, se stessi innanzitutto. Che il primo comandamento è l'amore verso se stessi, l'altro come te stesso. Il primo sei tu stesso. E allora la vera virtù è questo amore, questa accettazione verso sé e verso gli altri. Quando io non me la prenderò più con me sarò veramente perfetto, ma non perché sarò perfetto, perché non me la prendo più, perché mi accetta. La perfezione è la quantità di amore e di accettazione che ho, ecco, non le qualità reali o presunte positive. Per questo anche la santità è qualcosa anche per i più piccoli, per i più semplici. Uno può avere pochissime doti e accettarsi ed è così armonico, che è molto meglio di uno con tante qualità che è sempre lì a torturare te e gli altri e tutti, perché lui accetta, ma viva in pace, non rompa. No? Tant'è vero che molte persone che poi stanno molto male è perché hanno tante qualità ma sono sempre in conflitto e non hanno un'armonica accettazione. Qualcuno con meno qualità è più beato, non perché ne ha di meno, ma perché si accetta di più. Se no c'è il caso di Brigitte Bardot, che si è sempre considerata brutta, non si è mai accettata fin da piccolo per quella. Lo diceva lei, una confessione arrivata a 60 anni. Che è ridicolo, no? Eppure... il dramma della sua vita, diceva.
Ma ancora un po' di confusione, perché sembra qui di questo elogio dell'accettazione che possa diventare lato concreto un atteggiamento di dire sempre di sì a tutti, nel senso che anche i bambini hanno grande bisogno, i genitori magari a volte dicono no, che danno dei limiti, danno dei... come anche persone, magari da quando sei in contatto con persone, se vedi che uno si sta lasciando prendere un po' troppo, diciamo, o dalle paranoie, o da... cioè, fa anche bene che qualcun altro gli dica, non so io, che dia un segnale anche fermo, non lasciarti prendere da che fanno la luce. Non riesco molto bene a distinguere.
Sì, credo che si può combinare in questo senso. Bisogna dire no a che cosa? Alla non accettazione. Cioè, quando uno fa paranoia, è giusto gli passare di non accettarti sottintesa. Cioè, se tu noti, i nostri no sono i no alla non accettazione dei nostri limiti reali o presunti. Comunque, devo accettare quel che sono. E i miei conflitti, le mie sofferenze, le mie paranoie sono la non accettazione di questo. Allora dico no a questa non accettazione. e quindi è importante che anche l'altro mi aiuti, così. E mi aiuta sia dicendo no qualche volta, sia soprattutto accettandomi, ma anche dicendomi no mi accetta. Dice guarda che ti accetta, quindi anche tu accettati. Sì.
Anche perché accettare non vuol dire lasciarlo correre.
Sì.
Cioè è dire ma cercare una verità in qualche modo su se stessi e sugli altri. Cioè chi lascia correre secondo me è perché non vuole vedere il primo che si chiude e non si accetta. Perché è un po' un meccanismo di morte, chi lascia correre, cioè chi si accetta non lascia mai correre.
Sì. Tra l'altro il no è un segno di grandissima accettazione. Normalmente non osiamo dire no perché diciamo se dico no è tutto fallito e salta tutto, no. Se l'altro si sa accettato posso dirgli no e mi ringrazio. No? Cioè, è il segno del più alto livello di accettazione anche il no quando deve essere no. Però appunto si suppone l'accettazione, perché se a forza di no non si fa accettazione. No. In una grande accettazione il no allora ha un grande valore. Io direi però come principio da tenere per i primi 90 anni, poi si può aggiungere qualcos'altro, ma è proprio dire no ai miei sentimenti di non accettazione, e ti accorgi che vai molto avanti.
Molto spesso però succede che io accetto i miei limiti, ma non li accetto negli altri. Cioè, sono pronto a scusarmi, a fare i miei difetti, non so quello degli altri.
Sì, può darsi. Però ecco, forse qui c'è un altro aspetto, no? Cosa vuol dire anche accettare i propri limiti? Non è tanto lo scusarsi, credo. In genere io quando mi scuso mi difendo e non copro i miei limiti con lo scusarmi, no? Dico di aver ragione quando ho torto e mi difendo bene. Se dicessi semplicemente ho torto non mi scuso e instauro un rapporto vero con l'altro, per cui fa parte anche della verità, nella verità l'accettazione. Sì, è un discorso, se volete, semplice e complesso, però si intuisce abbastanza bene, ecco, quello che si dice. Che non vuol dire allora tutto va bene, no? C'è qualcosa di più ancora, di più bello, che va scoperto progressivamente.
Non so, questo discorso mi è ancora da pensare, ma al Padre Nostro, no? Sul mio modo di recitare il Padre Nostro, la parte, perché mi liberano dal male. All'inizio lo recitavo dicendo liberi dal male, non proprio penso che sto male, no? Quello che mi fanno gli altri. Poi ho cominciato a dire, liberi dal mio male. Non so, effettivamente, mi è venuto in mente un bambino che ho visto che era la felicità. E liberi dal male mi è venuto. Per un bambino appunto mi problemi liberarsi dal male, e libero mi sa che mi fa male. Un fatto di esperienza personale, insomma.
Sì, e poi torno a dire ciò che mi fa male più di tutto è proprio il non accettare me stesso, che è il male radicale. Cioè non mi vivo come figlio di Dio, quindi non mi vivo, e anche le relazioni con gli altri non sono più di fratelli e di accettazione. Cioè credo che questo episodio della sua verità tocca davvero il centro della nostra vita profonda, sia di uomini sia di cristiani, che poi è la stessa cosa. Ecco.